Questo professore d'economia qua, che spiega l'economia a Salvini e che lo ha portato sulla posizione no euro e sulla posizione, per esempio, favorevole ai dazi, non sta facendo un dibattito da accademico. Cioè non è un dibattito da addetti ai lavori. Vorrei dire, e questo è il senso della campagna elettorale che vorrei fare in questo mese con voi, che se per caso avesse ragione lui e se per caso accettassimo la filosofia dei dazi o del no all'Europa e all'euro, il conto di questa scelta alla fine lo pagherebbe il pellettiere di Scandicci. Perché se noi decidiamo che l'Italia deve chiudersi nel protezionismo, nella paura, le nostre aziende smettono di esportare. E se le nostre aziende smettono di esportare e sono vittime delle misure di ritorsione di chi applica lo stesso concetto di protezionismo anche altrove, noi vediamo un pezzo della nostra economia che va a gambe all'aria subito. Dario ricordava giustamente che ci sono 900 assunti nuovi alla Gucci. E naturalmente vale per tutta la filiera che ha attraversato negli ultimi 10 anni delle difficoltà pazzesche. Bene, pensiamoci un secondo. Ragioniamo con il buon senso, non facciamo gli slogan e le polemiche ideologiche. Se passa il principio che l'Italia deve chiudersi dentro un paese di 60 milioni di abitanti in un mondo che ha 6 miliardi di persone e che crescerà con dei ritmi impressionanti nei prossimi 30 anni, se noi accettiamo l'idea di dire, sapete che c'è? Ci chiudiamo nel recinto di casa nostra. Noi siamo un paese povero, piccolo e insignificante. Se invece noi accettiamo l'idea di dire che, essendo un grande paese che produce qualità e bellezza e accetta di avere un mercato globale, non soltanto potremo avere la possibilità di esportare di più i nostri prodotti, non soltanto la moda o la pelletteria, penso all'agroalimentare, dove possiamo arrivare almeno a 50 miliardi di euro di export, ma soprattutto daremo il messaggio che l'Italia, produttrice di bellezza, esporta i suoi valori. Quel senso di magia che si capisce stando in questo territorio, quel feeling particolare per cui se tu sei in una delle zone, in una periferia delle nostre città, ma anche semplicemente in una collina, in una frazione, capisci che cos'è l'Europa. Sì, io vi provoco, in questa campagna elettorale vorrei dire a quelli della Lega che dicono no euro e anche a Berlusconi che li insegue, perché Berlusconi è quello, va dalla Merkel a dire tranquilla ci penso io, e mai come in questo momento il centrodestra è in mano alle camicie verdi e non ai moderati. E io lo dirò in questa campagna elettorale, noi lo diremo ai moderati di questa città, di questo territorio. Se votate per il centrodestra e per Berlusconi, state consegnando il governo agli estremisti di Matteo Salvini. Bene, in questa campagna elettorale io vorrei raccontare, e vorrei che lo facessimo tutti insieme, per le ragioni che tra poco vi dirò, che l'Europa che noi vogliamo e che abbiamo nel cuore non è soltanto l'Europa di Bruxelles, anzi, quella delle volte ci fa arrabbiare, spesso ci fa arrabbiare, ma è l'Europa intesa come insieme di valori che mi porta a dire, so che adesso mi prenderete per matto, che l'Europa non è Bruxelles, l'Europa è Casellina, è Vingone, è Le Bagnese. L'Europa sono le colline che hanno quel paesaggio unico che esprime un messaggio universale di bellezza, di cui l'Europa deve essere testimone nel mondo. Perché se non c'è quel patriottismo delle piccole comunità, dei piccoli territori, non c'è ruolo per l'Europa del mondo. Ah Matteo, come tu la fa lunga, bisogna fare la campagna elettorale, dobbiamo andare sulla battaglia, bisogna andare a parlare male degli altri. No. Prima di tutto bisogna dire che la nostra diversità è che noi siamo per questa Europa qui, che è un'Europa aperta, che è un'Europa con dei valori, con degli ideali. Ecco perché noi non potremo mai accettare l'idea di chi dice si mette un muro, chi è di là e chi si è visto, si è visto. Intanto perché è disumano, ma poi perché il muro alla fine intrappola te stesso. Perché se tu vai a dire che di fronte alle paure del nostro tempo bisogna rinchiudersi tutti in casa, stiamo tradendo il messaggio che i nostri genitori e i nostri nonni ci hanno dato. Di fronte alle paure, la grande lezione del territorio di Firenze, della provincia di Firenze, di Scandicci, è quella che si creano le realtà associative. Di fronte alle paure si sta insieme agli altri. Non mi sto chiuso dentro casa a vedere la televisione e a preoccuparmi che arrivi chissà chi. La logica di scommettere sul rancore in Europa non può funzionare. Allora, il primo tema su cui c'è una diversità grande come una casa è che noi del PD abbiamo quest'idea qui dell'Europa. Un'idea fatta di valori per cui il servizio civile europeo, voluto nel semestre del 2014 dall'Italia, è diventato realtà ed è partito da Norcia, nei luoghi del terremoto. Ma è anche un'idea di Europa per la quale, quando si va a Bruxelles o a Strasburgo, come ha fatto la Simone, hanno fatto altri, si lavora. Non si sta lì a chiacchierare per 10 anni senza portare a casa un solo risultato. Non si sta lì a aspettare il 27 per avere lo stipendio alla fine del mese, l'auto, e poi non fare le battaglie che andavano fatte. E soprattutto, se si sta in Europa a testa alta, si ha il coraggio di fare delle proposte concrete per portare più democrazia in Europa, ma anche per dire a quei paesi che non accolgono i migranti che noi rispettiamo le opinioni di tutti. Ma se voi non accogliete i migranti, se voi ci lasciate soli nella battaglia per affrontare le grandi questioni della migrazione, noi non è che possiamo criticarvi dal punto di vista morale e basta. Noi mettiamo una regola semplice nel prossimo bilancio e siamo pronti a utilizzare il veto. Chi non accoglie il principio di solidarietà nella distribuzione dei migranti non avrà i denari italiani e non avrà i fondi del nostro paese, perché il principio di solidarietà vale anda e rianda, si direbbe a Firenze. È questa idea di Europa, però è difficile da far capire, è molto più facile urlare, è molto più facile, sì, molto più facile, è vero. Però noi siamo questa cosa qui, questa campagna elettorale la facciamo per dire che l'Europa che ci piace a noi è questa. È un'Europa che vede una diversità enorme tra noi e gli altri. E non a caso su questo tema chi è che la pensa allo stesso modo? La Lega e i 5 Stelle. C'è già una grande coalizione pronta, è quella tra la Lega e i 5 Stelle. Hanno le stesse idee su tutto, per esempio sui vaccini. Per esempio sui vaccini. Mi hanno detto, ma sei preoccupato di quello che c'è stamattina ai Puccini? No, sono preoccupato di quello che c'è stasera ai Puccini. Perché stasera al Puccini, nella libertà naturalmente di un teatro che ha il diritto di fare come vuole e di ospitare chi vuole, c'è uno spettacolo che fa passare il messaggio che una candidata 5 Stelle ha espresso chiaramente su un post, ed è capolista in Veneto questa, e cioè che i vaccini sono il nuovo genocidio. Ora, guardate, in questa discussione di campagna elettorale ho anche chiesto al professor Burioni, che è uno dei massimi esperti in Italia, di candidarsi, e lui mi ha detto, guarda Matteo, lo farei volentieri, ma non lo faccio, perché se lo faccio perdo la mia libertà di poter dire in modo indipendente quello che penso. E lasciatemi dire che, a fronte di tanta gente che ha lottato per una poltrona, c'è chi ha detto di no a una poltrona per un ideale, come ha fatto Roberto Burioni. E questa storia dei vaccini, però, se ci pensate, è impressionante, perché l'altro giorno al Gemelli a Roma hanno trovato una cura particolare per una, o perlomeno una sperimentazione particolare per una leucemia difficilissima. Chi di noi vede a Torre Galli, ma anche ovviamente a Careggi, la pazienza, la capacità, anche le difficoltà del nostro personale medico, dei dottori, degli infermieri, si rende conto di come quando una persona ha un problema di salute è più debole. È più debole. Se io ho il mio bambino che sta male, non me ne frega più nulla di nulla. Ed è normale, siamo umani, ed è giusto così. E siccome accade questo, siamo anche più fragili. E il messaggio che arriva dalle fake news, il messaggio che arriva da chi ti mette in discussione la scienza, dal guru di Genova che dice non credete alla Levi Montalcini e a Umberto Veronesi, sono servi delle lobby. La Rita Levi Montalcini e Umberto Veronesi, due persone che hanno fatto la storia del nostro paese, due giganti per i quali bisogna soltanto inchinarsi di fronte alla scienza e alla medicina. Ecco, quando c'hai uno che ti mette in discussione le mammografie o i vaccini, stanno mettendo in discussione il principio di fiducia gli uni negli altri. Perché ognuno può credere a tutto, vale tutto a quel punto. Questa campagna elettorale, lo vedete, è profondamente divisa sulle idee e sui progetti. Lo è sull'Europa, ho cercato di dirlo, lo è sui vaccini. lo è sulle tasse, lo è sulle tasse. La flat tax di cui parlano tutti è tanto bellina da sentirsi, da raccontarsi, o come le bellina. Poi c'è devo ammettere e riconoscere che Berlusconi è straordinario, perché riesce a far passare cose incredibili. L'ho visto dalla D'Urso dire che l'accordo di Dublino sui migranti era una vergogna, che era una vergogna che dava a tutti gli italiani il problema dei migranti. Vero? E poi ha detto, colpa di Renzi che lo ha firmato. Vabbè, è vero, eh? È vero che il problema dei migranti, il fatto che vi sia una gestione esclusivamente nazionale dell'immigrazione, nasce da questo accordo di Dublino del 2003. Cioè, questo accordo di Dublino, firmato dal governo italiano, ha aperto la strada al fatto che soltanto l'Italia doveva gestirsi da solo il problema, insieme alla sciagurata decisione della guerra in Libia, di cui oggi ha parlato anche il presidente Macron. Ma lasciamola da parte per un attimo. Bene, il punto è che quell'accordo lì, nel 2003, l'ha firmato il governo, ma io nel 2003 non ero neanche presidente della provincia. Io nel 2003 stavo qui a ragionare di Genio Fiorentino, anzi no, ancora Genio Fiorentino non c'era. Nel 2003 il presidente del Consiglio era Berlusconi, però lui è andato in TV e ha detto, oh, è evidente che la colpa è di Renzi che ha firmato il trattato di Dublino. E nessuno gli ha detto niente. E del resto, avendo già fatto un business coi sacchetti di plastica, le vacanze in Lamborghini senza dirvi nulla a voi, ed essendo, nessuno lo dirà, il responsabile, il vero mostro di Scandicci sono io, come è facilmente evidente a tutti, è passato il messaggio che quello è vero. Bene, Berlusconi va in televisione, prende dei fogli bianchi, non c'è scritto nulla dentro, cioè sono, e rigirando quei fogli bianchi, che cosa dice? La flat tax aiuterà a combattere l'evasione. Ora, se Berlusconi e Grillo combattono l'evasione, già è un passo in avanti, è segno che i tempi cambiano per tutti, è un fatto che noi non possiamo che incoraggiare. Però il punto fondamentale è che la flat tax è una fregatura. Perché la flat tax, che costa un centinaio di miliardi, è una tassa che dice che tutti pagano la stessa aliquota. Ma per finanziarla si leva tutte le detrazioni, fa i figli, si leva gli 80 euro, si leva tutto ciò che va al ceto medio, e alla fine il calciatore no perché c'è uno stipendio particolare, diciamo il miliardario, paga la stessa aliquota dell'operaio sotto casa. Ora, a me sembra profondamente ingiusto tutto questo, e devo dire che in queste ore abbiamo l'ennesima dimostrazione di una diversità straordinaria e strepitosa. Cioè, il centrodestra vuole tagliare le tasse ai miliardari. Noi vogliamo tagliare le tasse alle famiglie. E lo facciamo con un progetto semplice, guardate, posso dirlo, persino noioso. Noi abbiamo una proposta semplice, semplice, semplice. Noiosa, puntuale, precisa, non abbiamo gli effetti speciali, non veniamo a raccontarvi chissà che cosa. Noi vi diciamo una cosa molto banale. Abbiamo fatto gli 80 euro, abbiamo dato gli 80 euro a chi prende meno di 1.500 euro netti al mese. Questa misura non distingue tra chi ha figli e chi non ha figli, per cui uno che prende 1.600 euro da solo, la moglie non lavora e ha quattro figli, è il principale critico, giustamente, della misura degli 80 euro. Magari al pianerottolo accanto c'è una coppia che sta insieme senza figli e pigliano tutte e due 1.300 euro. Tutte e due hanno gli 80 euro. Capite che c'è un elemento di ingiustizia. A fronte di questo, abbiamo detto, questa misura degli 80 euro che noi abbiamo fatto, perché noi l'abbiamo fatta, la estendiamo agli altri. Semplice, banale, a chi ha figli. Abbiamo fatto una cosa, ne facciamo un'altra. In tutto il programma elettorale del PD non troverete una sola promessa irrealizzabile. Tutte le promesse che sono state scritte, anzi non le chiamerei promesse, sono impegni concreti, hanno come base, come punto di partenza, il fatto che qualcosa abbiamo fatto prima. Ah, ma questo è noioso, Matteo. È molto serio, però. È l'atteggiamento di chi, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, non va a raccontare ai disoccupati del mezzogiorno che se vincono loro ci sarà il reddito di cittadinanza con 1.680 euro per chi ha due figli. Perché, scusate, in un paese che ha sofferto di assistenzialismo e di sussidi anche troppo, se tu vai a dire non andare a lavorare, ti do 1.680 euro per stare a casa con i figlioli. Noi facciamo le misure che hanno gli incentivi per far assumere le persone. I 5 Stelle fanno le misure che hanno gli incentivi perché la gente si licenzi, stia a casa e vada alla fine di mese senza problemi. Guardate che è una differenza enorme, enorme. C'è un abisso. Allora, io ho fatto l'elenco del lavoro, delle tasse, dei vaccini, dell'Europa. Volete si parli di cultura? Vi ricordate quando Tremonti diceva con la cultura non si mangia? E Pompei veniva giù. Perché Pompei veniva giù. Perché i soldi per la cultura non c'erano. Che cosa è accaduto in questi anni? Abbiamo iniziato a mettere soldi sulla cultura. 3 miliardi di euro alla fine. Abbiamo fatto una legge sullo spettacolo dal vivo. Abbiamo fatto una legge sul cinema. Abbiamo liberato i soldi perché i diciottenni potessero avere come elemento di ingresso nella società degli adulti un bonus per andare a comprarsi un libro, anziché stare dalla mattina alla sera a leggere cosa dice l'ultimo post su Instagram. Dire: io ti invito, ti educo, ti aiuto a gustare la bellezza della letteratura o di un teatro o la bellezza di un concerto, della musica. Abbiamo fatto il progetto Bellezza, così l'abbiamo chiamato, mettendo 150 milioni di euro. Abbiamo fatto ripartire i grandi contenitori culturali. Lo so, può sembrare strano fare la campagna elettorale su questi temi, senza urlare, senza bociare. Può sembrare strano. Però se domani io immagino l'Italia viva e forte, non la immagino viva e forte perché ho trovato qualche demagogo estremista che ha urlato come un matto nei talk show. La immagino viva e forte perché penso che la generazione dei miei figli, e quando ci saranno dei figli dei miei figli, oh, ragazzi non c'è fretta, quindi insomma, quando ci saranno anche i figli dei miei figli, vedranno nell'Italia il locomotore, la locomotiva d'Europa, sui temi culturali, dell'identità. Questo è un mondo nel quale tutto si appiattisce, arrivano i robot, arriva l'intelligenza artificiale. Cos'è l'elemento che ci fa diventare orgogliosi? L'idea di essere l'Italia, l'idea di essere la terra che ha dato i natali a alcuni tra i più grandi geni dell'umanità, l'idea di essere un luogo nel quale vedi una collina e ti emozioni, vedi un quadro e ti fai delle domande, l'idea di essere un luogo nel quale quando tu cammini nelle strade della tua città, ci riconosci la sapienza che è quella dei poeti e quella degli artigiani. Ci riconosci la bellezza, il gusto, la passione di gente che non si accontenta di fare il numerino e di vivacchiare, ma voglia di vivere. Questa idea dell'identità culturale è la cosa alla quale noi teniamo di più. Aver tagliato sulla cultura è stato l'errore più grave che ha fatto la destra in questi anni. E noi pensiamo che con la cultura non solo si mangi, ma si crei un senso di squadra, di comunità. E lo faremo in campagna elettorale? Sì, ma non andando agli Uffizi o solo agli Uffizi o a Santa Croce, dicendo che è cultura, quel patrimonio meraviglioso, tipico della nostra gente, che ha fatto grande Firenze, la sua provincia, il suo territorio, e che è l'elemento più bello che noi possiamo dare al resto d'Europa, al resto del mondo. E che se non lo facciamo noi, non lo fa nessuno, il mondo è più debole senza l'Italia, il mondo è più povero senza l'Italia, il mondo è più debole senza Firenze, il mondo è più povero senza Firenze, senza il territorio di Firenze. Ecco perché questa campagna elettorale bisogna farla parlando dei contenuti e dando la disponibilità a prendersi le critiche, ma voi avete fatto, non siete riusciti a fare. Sì, noi chiediamo, leggete l'elenco dei 100 risultati raggiunti e dei 100 obiettivi concreti. Ieri ho fatto l'esempio, l'ho mandato a 20 persone, critiche, scettiche, polemiche. 18 mi hanno risposto. dicendo: oh, ma quante cose avete fatto in questi anni? E se ci pensiamo, sono cose che in passato sembravano impossibili. Però io per primo a me stesso e a voi dico che non ci può interessare rivendicarle queste cose, non ce le porterà via nessuno. Verrà un momento in cui anche a quei soggetti che vanno nei talk a parlare sempre male, quando passerà la nebbia dell'ideologia, quando si alzerà la nebbia, si vedrà la realtà per quella che è stata. Non ce la porta via nessuno, non c'è bisogno di arrabbiarsi.